Uno degli eventi che di tanto in tanto fa notizia e suscita molto scalpore fra i proprietari di cani e di gatti è il richiamo dei prodotti per animali domestici, siano essi croccantini o carne, potenzialmente pericolosi. Si tratta di un processo molto comune per un sistema che è utile per individuare e per ritirare dal commercio prodotti che potenzialmente potrebbero essere pericolosi, tanto per le persone quanto per i cani o per i gatti. Ma ne parlo a causa di un fenomeno molto particolare che nel corso di questi anni di divulgazione scientifica e anche di attività come medico veterinario ho visto capitare diverse volte. Nel momento in cui un prodotto viene richiamato per la presenza di un potenziale pericolo, si forma delle vere e proprie fazioni a seconda di quello che è il prodotto incriminato, nel senso, nel momento in cui viene ritirato, ad esempio, un croccantino, qui metto un ritiro che ho trovato sul sito dei ritiri del Ministero della Salute, quelle persone a cui non piace l'alimentazione industriale non perdono occasione per cominciare a dire: "Hai visto, i croccantini fanno tutti male al cane e al gatto perché questo prodotto è stato ritirato perché aveva la salmonella, la vitamina D elevata, la vitamina A elevata, il mercurio elevato, o comunque quello che può essere la motivazione del richiamo". Nel momento in cui c'è un richiamo, qui ve ne metto uno che ho sempre trovato sul sito dei richiami del Ministero della Salute, per quanto riguarda la carne cruda per i cani, anche qui si scatena di solito la baraonda e chi non è d'accordo con l'alimentazione a crudo per il cane e per i gatti comincia subito: "Hai visto? La carne cruda è stata ritirata perché c'era salmonella, micobatteri, listeria o quello che vogliamo. Quindi tutte le carni crude sono pericolose, la dieta cruda è pericolosa per il cane e per il gatto". Nel momento in cui viene ritirato un prodotto ad uso umano, beh, dipende dal prodotto che viene ritirato. Quando vengono ritirati i wooster, ci sono quelli che cominciano: "Hai visto? I wooster fanno male al cane". Nel momento in cui viene ritirato il formaggio, ma ad uso umano, ci sono quelli che cominciano: "Ah, ma il formaggio è pericoloso per il cane". Ovviamente non sono giustificazioni valide in nessuna delle situazioni, non funziona così. I ritiri e i richiami servono a un'altra cosa e non giustificano l'attacco ad un'intera categoria di prodotti per cani e gatti o del loro utilizzo nel cane e nel gatto, mai. Approfondiamo un po' questo discorso. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti, master in fitoterapia veterinaria e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Se quando c'è il richiamo di un prodotto pensiamo subito a far parte di una fazione, o comunque leggiamo quello che scrive chi fa parte di una fazione e quindi ci facciamo prendere dall'emotività, senza invece andare a considerare nell'ottica corretta cos'è il richiamo di un prodotto e cosa fare anche nel caso in cui il prodotto richiamato ce l'abbiamo noi, nel caso è difficile venirne fuori. Questo perché i richiami dei prodotti non finiranno mai e per un motivo molto semplice: le aziende che producono i prodotti possono sbagliare, per quanto si cerchi di tendere alla perfezione nella produzione, quindi di non causare problemi a chi consumerà un certo alimento per quanto riguarda le persone o un certo alimento per animali per quanto riguarda gli animali, degli errori ci possono sempre essere. Pertanto il richiamo è un modo per ovviare a questi errori e per cercare di limitare il più possibile i danni che possono essere causati dal prodotto teoricamente pericoloso. In questo video, che magari in questo momento nemmeno vi interessa così tanto e lo state guardando per curiosità, ma che secondo me può essere interessante nel momento in cui avverranno grossi ritiri o grossi richiami di prodotti, che poi tutti cominciano a scrivermi: "Hanno ritirato questo, che vuol dire? Hanno ritirato quest'altro, che vuol dire?" Cioè, mi arrivano in una mattinata mail che mi chiedono tutti la stessa cosa, perché appunto sui social network specialmente c'è un po' di ingigantimento del problema, di solito. Utilizzeremo due fonti in particolare, cioè il regolamento 178 del 2002, il regolamento di base che si occupa dei ritiri e dei richiami, e le istruzioni operative del Ministero della Salute, questo documento qua. Intanto possiamo chiederci perché un prodotto è ritirato dal commercio. I motivi possono essere tantissimi, di conseguenza è impossibile elencarli tutti, di conseguenza cerco di fare un rapido elenco dei motivi più frequenti per cui un prodotto può essere ritirato dal commercio. È possibile, ad esempio, che nel prodotto ci siano presenti dei batteri, batteri patogeni magari, che non ci dovrebbero essere a cose normali, invece alle analisi vengono trovati. È possibile che un prodotto presenti dei rischi chimici, di conseguenza sostanze chimiche o che sono legali ma che sono presenti in un limite superiore a quello della norma o che sono proprio illegali all'interno del prodotto. Ci possono essere poi dei rischi fisici, questo per quanto riguarda l'alimentazione animale vale soprattutto per le scatolette di alimento umido, cioè corpi strani, pezzi di plastica, pezzi di vetro, pezzi di ferro, pezzi di ossa che si possono trovare all'interno dei prodotti per animali. ci possono essere problemi legati al confezionamento, sia legati a un confezionamento fatto male, ad esempio nel caso in cui un elemento umido non si è chiuso bene e ci se ne accorge anche visivamente perché fa clic-clac, cosa che non dovrebbe fare quando un elemento umido è chiuso, nel momento in cui si apre si trova poi completamente ricoperto di muffa e di conseguenza si capisce subito che c'è qualcosa che non va, quello è un difetto di confezionamento, oppure può essere un materiale di confezionamento non idoneo, ad esempio si scopre che le lattine, ad esempio, sono arrugginite perché non è stato applicato correttamente il rivestimento interno. Un prodotto può essere anche ritirato per difetto di etichettatura, ovvero il prodotto in sé non ha nessun problema, ma l'etichetta è sbagliata. Ad esempio, se i valori nutrizionali riportati sono sbagliati, può essere richiesto un ritiro completo del prodotto proprio perché si sta dando un prodotto, magari anche buono, ma con informazioni sbagliate. Oppure ci può essere un problema relativo agli additivi, additivi che sono normalmente inseriti all'interno di un prodotto, penso ad esempio alle vitamine in un alimento completo, che però vengono inserite in quantità eccessive o insufficienti, quindi il prodotto può o non essere completo se sono insufficienti o essere rischioso se sono troppe rispetto al limite legale e anche in quel caso il prodotto viene ritirato dal commercio. Infine c'è anche un altro tipo di motivazione, che è una motivazione commerciale. Un prodotto per alcuni motivi legati a una componente commerciale, ad esempio una questione di immagine, può essere ritirato anche per motivi non sanitari, cioè per motivi legati a questioni aziendali. Di conseguenza potrebbe essere anche teoricamente ritirato un prodotto che a tutti gli effetti non è pericoloso, però viene ritirato comunque per scelta dell'azienda. Il ritiro è molto costoso per un'azienda, quindi non lo fa quasi mai nessuno, ma teoricamente è possibile. Per cui, visti i motivi per cui vengono effettuati i ritiri e i richiami del prodotto, rispondiamo anche a un'altra domanda importante in merito a questo argomento: ma chi si accorge che il prodotto ha un problema? Nella maggior parte dei casi, anche se potreste pensare diversamente, è l'azienda stessa che se ne accorge. L'azienda stessa nel processo produttivo si accorge che qualcosa non va, magari perché un macchinario era rotto, era malfunzionante, ma alcuni prodotti potrebbero essere già stati confezionati, potrebbero essere già stati anche spediti ai propri clienti. Pertanto, qualora succeda una cosa del genere, è l'azienda stessa che si occupa del ritiro del prodotto, cioè torna dal cliente e gli dice ridammelo perché ho scoperto che c'era un problema. Quando succede questo, che poi è la maggior parte dei casi, il consumatore finale non lo viene nemmeno a sapere, questo perché il ritiro è quell'operazione che va da azienda a azienda e che appunto si occupa del ritiro, cioè del materiale ritiro del prodotto dal cliente che viene riportato al fornitore, che poi ne farà l'uso che ne può fare, ma senza che nessuno di quei prodotti sia arrivato al consumatore finale. Pertanto non viene messa in atto l'operazione di richiamo, cioè quell'operazione che vedremo meglio tra poco, nella quale il consumatore viene avvertito. Quello di cui noi siamo a conoscenza sono esclusivamente i richiami, cioè quando il prodotto è stato già commercializzato per il proprietario o per le persone e non i ritiri, cioè quando il prodotto ancora non è stato commercializzato. Un altro che può accorgersi che nel prodotto c'è qualcosa che non va sono le autorità competenti ai controlli ufficiali, cioè le autorità veterinarie che vanno nelle aziende sia alimentari per le persone che mangimistiche per gli animali e che facendo i loro controlli, analisi di laboratorio e quant'altro possono accorgersi che c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va, chiaramente avvertiranno l'azienda che a quel punto sarà obbligata a dover ritirare o richiamare, qualora siano arrivati al consumatore finale, i propri prodotti. In entrambi i casi, sia l'autorità competente che avverte l'azienda, sia l'azienda che avverte l'autorità competente, viene messo in atto quello che si chiama sistema di allerta rapido, RASF, un sistema che permette di avvertire simultaneamente sia le autorità competenti che le varie aziende che potrebbero aver acquistato quel prodotto. In questo modo si ha una tempestiva, nel giro di un giorno, comunicazione a tutti che quel prodotto è rischioso e di conseguenza può essere fatto un ritiro in tempi molto rapidi, proprio per evitare che col passare dei giorni il prodotto venga commercializzato. Le aziende stesse hanno tempi molto stringenti per rispondere a questo tipo di notifiche, proprio per evitare che il prodotto potenzialmente pericoloso possa finire in commercio. Per farvi vedere, vi metto una schermata presa dal sito RASF dell'Unione Europea, dove vediamo tutta una serie di prodotti che sono stati ritirati. Vedete che per alcuni è possibile richiedere maggiori informazioni, mentre per altri no. La differenza è proprio quella del ritiro e del richiamo, cioè per la maggior parte dei prodotti non si possono richiedere maggiori informazioni perché quei prodotti non sono mai arrivati al consumatore finale o al proprietario del cane e del gatto e pertanto sono stati ritirati prima del commercio, quindi non possono costituire un pericolo per la salute di nessuno. mentre dove c'è scritto più informazioni è possibile saperne di più proprio perché quel prodotto è arrivato in commercio. Il fatto che le informazioni dei prodotti non arrivate in commercio vengano nascoste in parte è legato a una questione di immagine delle aziende. L'azienda in questo modo non ha un danno di immagine per un prodotto che non è stato commercializzato al proprietario o al consumatore finale, pertanto non ha costituito un rischio per nessuno. Da notare che questo sistema vale sia per i prodotti destinati all'alimentazione umana, sia per i prodotti destinati all'alimentazione animale, quindi è esattamente lo stesso per entrambe le categorie di prodotti. Di conseguenza qui si trovano sia i croccantini, sia la carne cruda destinata ai cani, sia le bistecche, sia lo yogurt, sia le uova, con i motivi per cui quel prodotto è stato ritirato dal commercio. Naturalmente questo avviene nell'ipotesi in cui o l'azienda che lo fa, o nel caso un'azienda cliente, o l'autorità competente si accorga del problema, ma per quanto sia la maggior parte dei casi, come abbiamo appena visto nella schermata, non è la totalità dei casi, nel senso che a volte se ne può non accorgere nessuno e quindi il prodotto arriva ad essere commercializzato. E chi se ne accorge a quel punto? Ovviamente se ne accorge il consumatore finale oppure il proprietario degli alimenti per cani e gatti che sta per fornire quell'alimento al proprio cane o al proprio gatto, appunto. Da cosa se ne accorge? Beh, dipende dal tipo di rischio. Di alcuni rischi è impossibile accorgersene, sicuramente la migrazione dei materiali dal materiale di confezionamento al prodotto alimentare è impossibile che venga notata dal proprietario, ci vogliono necessariamente le analisi di laboratorio. Tuttavia è un rischio non immediato, pertanto non ci si accorge di nulla, né il cane né il gatto hanno sintomi legati a questo tipo di problema, per cui non è un grosso problema. In altri casi, beh, è evidente perché chiaramente una carne avariata oppure dell'umido dove si trovano dentro dei corpi strani, dove si trova dentro la muffa o ancora dei croccantini con un odore strano e che magari sono pieni di farfalline, non lo so, che ci hanno fatto le uova dentro, quelle sono problemi immediatamente evidenti, quindi di conseguenza il proprietario se ne rende conto subito. In questo caso, visto che molti proprietari mi scrivono anche magari se non sono seguite da me perché si trovano in situazioni del genere, ad esempio ho comprato l'umido per il mio gatto e ho trovato dentro che era completamente ammuffito, cosa devo fare? Appunto, se vi trovaste in una situazione del genere, cosa dovete fare? Le possibilità sono fondamentalmente due, diciamo quella amichevole e quella un pochino più cattiva, mettiamola così. Quella amichevole consiste nell'avvertire l'azienda, perché se l'azienda non si è accorta di un problema, ad esempio del fatto che le scatolette di umido si aprivano tutte, ma dopo qualche giorno dal confezionamento, quindi erano già in un pallet e sono state spedite senza che nessuno dell'azienda se ne rendesse conto, generalmente è un errore di cui l'azienda tende a scusarsi. Nel momento in cui si ha un prodotto del genere, le possibilità sono fondamentalmente due: o restituirlo a chi lo ha venduto, che generalmente lo cambierà con un altro prodotto e avvertirà lui l'azienda, oppure avvertire direttamente l'azienda che lo ha commercializzato attraverso il servizio clienti. Di solito le aziende non sono contente che avvenga qualcosa del genere perché vuol dire che c'è qualcosa che non va nel loro processo produttivo e di conseguenza saranno ben contente, uno, di essere avvertite perché così lo sanno e risolvono, due, anche di mandare un pacco di prodotti sostitutivi. Infatti di solito quando vengono avvertite in questo modo chiedono l'indirizzo e poi mandano tramite corriere tutta una serie di prodotti anche di valore superiore a quello che il proprietario aveva inizialmente acquistato proprio per scusarsi di quello che è successo. Quindi generalmente le aziende sono molto collaborative in questo senso. L'alternativa, per così dire, un po' più cattiva è quella di avvertire l'autorità competente. Autorità competente che chiaramente metterà in allerta il sistema di allerta rapido che abbiamo visto prima. Per questo l'autorità competente per l'azienda, mentre il proprietario deve andare alla sua autorità competente. L'autorità competente per quanto riguarda il proprietario avvertirà quella per quanto riguarda l'azienda, si occuperà del controllo e di conseguenza prenderà gli opportuni provvedimenti. Faccio un esempio pratico perché non so se sono stato chiaro. Se io abito a Prato e mi rivolgo al servizio veterinario, tanto per gli alimenti quanto per i mangimi è uguale, funziona esattamente nel solito modo, perché i controlli anche sugli alimenti destinati ad uso umano sono di pertinenza veterinaria, sempre. Per cui avverto l'autorità competente di Prato che un'azienda di Varese ha avuto problemi, sarà l'azienda sanitaria di Prato ad avvertire l'azienda sanitaria di Varese che andrà a fare i controlli. Difficilmente, insomma, l'azienda sanitaria di Prato prende e va a Varese a fare i controlli. Funziona in questo modo, così che ogni autorità abbia la possibilità di controllare il suo territorio, appunto. Nel momento in cui l'autorità è andata a fare i controlli, le conseguenze dipenderanno da qual era il problema. Però tendenzialmente, ora, se si trova un'azienda che era delinquente, che infilava cani morti all'interno delle scatole, chiaramente le conseguenze saranno molto più gravi rispetto a una macchina magari difettosa, però anche se non ci fosse sanzione, perché non è detto che ci sia sanzione, dipende appunto dall'entità del problema, all'azienda verrà comunque richiesto di fare sicuramente il ritiro del prodotto dai suoi clienti e in questo caso anche un'operazione di richiamo, cioè avvertire gli altri proprietari che potrebbero aver acquistato quell'alimento che quell'alimento è rischioso. Come funziona il richiamo? Come possiamo vedere sulle istruzioni operative del Ministero della Salute, il richiamo ha la funzione di avvertire più persone possibili. L'azienda deve indicare, ad esempio sul proprio sito internet, ad esempio sui canali commerciali che normalmente utilizza, oppure nei negozi in cui quel prodotto è stato venduto, ad esempio se un'azienda multinazionale mangimistica trova un problema nel suo umido, tutti i negozi a cui l'umido viene consegnato applicheranno un piccolo cartello che di solito viene messo vicino alle casse, con scritto che è stato richiamato il prodotto della marca con lotto, viene indicato chiaramente anche il numero di lotto e se qualcuno ne fosse in possesso può recarsi nel punto vendita per la sostituzione di quel prodotto. Teoricamente per problemi più gravi è anche obbligatorio avvertire le televisioni e le radio a carattere nazionale o locale a seconda della diffusione del prodotto, però generalmente questa è una cosa che viene fatta solamente per problemi veramente gravi, insomma, per problemi un pochino più lievi come delle scatolette che non sono chiuse bene, difficilmente viene fatta un'azione di questo tipo. Però lo scopo del richiamo rimane sempre quello di avvertire più persone possibili, in modo che più persone possibili che possono aver acquistato quel prodotto possono essere al corrente del problema e di conseguenza restituire i prodotti o quantomeno, se non li vogliono restituire, buttarli, cioè non farli consumare al cane e al gatto o non consumarli loro nel caso in cui si tratti di alimenti per esseri umani. Lo scopo è questo. Però, tornando alla domanda iniziale, il ritiro o il richiamo, che poi è il richiamo quello che ha maggior visibilità da parte delle persone, di un prodotto, significa necessariamente che tutta quella categoria di prodotti è pericolosa? La risposta ovviamente è no. I richiami si basano su un problema legato a una singola azienda, che è un problema presente solo in quell'azienda lì. Pertanto dire ad esempio che nei croccantini di un'azienda si è stato trovato una quantità di mercurio molto elevata e quindi che tutti i croccantini contengono mercurio è sbagliato, ma anche dire che tutti i croccantini di quell'azienda contengono troppo mercurio è sbagliato. Questo perché l'azienda può aver fatto un errore di formulazione, ma solo in modo limitato a un certo numero di prodotti. Pertanto, quei prodotti lì interessati dal mercurio, l'azienda andrà a fare delle analisi. Chiaramente, tra l'altro, per le aziende mangimistiche è obbligatorio anche il campione in contraddittorio, cioè per ogni lotto deve essere trattenuta in azienda una piccola parte in modo da poterla analizzare qualora ci fossero problemi, questo per quanto stabilito dal regolamento 767 del 2009, l'azienda farà in modo di sapere quali sono i prodotti interessati da quel problema e quindi ritirerà solo quelli. Gli altri prodotti che non avevano problemi non solo non vengono ritirati, ma non ha nemmeno senso avere paura per quanto riguarda gli altri prodotti di quell'azienda lì. Questo vale in modo analogo anche per i prodotti freschi, se ad esempio c'è una carne cruda di un'azienda X nella quale è stata trovata ad esempio la salmonella, non vuol dire automaticamente che tutti i prodotti di quell'azienda contengono la salmonella, ma vuol dire che per qualche motivo, errore di acquisto della carne dal fornitore, errore di manipolazione, magari il dipendente era andato in bagno e non si era lavato le mani e quindi ha portato la salmonella sulla carne, vuol dire che per un singolo errore quella categoria, quell'otto di prodotti lì era rischioso, ma tutti gli altri, anche della stessa azienda, non ha senso dubitare, non ha senso dubitare del rischio e quindi non acquisto più prodotti di quell'azienda lì, né tantomeno non acquisto più prodotti di quella categoria lì. Cioè sarebbe assurdo se un cane sta seguendo l'alimentazione casalinga, siccome c'è stato un richiamo nella carne che avete acquistato, allora smetto di fare l'alimentazione casalinga. Non ha ovviamente alcun senso un tipo di ragionamento del genere, né fare delle fazioni o farsi spaventare da chi fa le fazioni, nel senso se è un croccantino, appunto c'è stato un problema di, non so, si sono trovati dei pezzi di ferro dentro il croccantino perché si è rotto il macchinario non è che è stato rotto un anno e mezzo solitamente, per cui quel croccantino lì di quell'otto lì verrà correttamente ritirato, ma tutto il resto non c'è motivo di pensare: ah, ok, allora smetto di dare al mio cane e al mio gatto i croccantini perché lì c'è stato quel problema. Poi ci sono altri ordini di problemi, ma che però non sono soggetti a ritiri e richiami. Uno dei più importanti l'abbiamo visto: la mancanza di acqua dei croccantini è una caratteristica dei croccantini che ai gatti non gli fa per niente bene. Il motivo per cui i gatti dovrebbero mangiare solamente o comunque prevalentemente alimentazione umida, industriale o casalinga che sia, ne ho parlato nel precedente video, ma non è un problema soggetto a ritiro, cioè questo è un problema conosciuto dal punto di vista scientifico. Ne ho parlato io nei video, ne sentite parlare i veterinari, ma non verrà mai effettuato un ritiro da questo punto di vista, perché è una caratteristica intrinseca di quell'alimento lì e quindi non verrà ritirato per quel motivo. Cioè, i problemi a lungo termine, i problemi seri di alcuni tipi di alimentazione, i rischi più alti dei vari tipi di alimentazione, non sono tendenzialmente cose soggette a ritiro, ma sono caratteristiche intrinseche all'alimento per cui non verrà mai effettuato un ritiro. Il ritiro viene effettuato solamente quando alcune caratteristiche del prodotto esonano da dei limiti legali o comunque hanno dei problemi che potrebbero portare nell'immediato conseguenze negative sulla salute del cane o del gatto che le consumerà. Ma solo questo sostanzialmente, quindi non ha senso estendere un problema singolo di un'azienda singolo a tutta una categoria di prodotti, cosa che purtroppo ho visto fare tante volte. E quindi a conclusione, giusto per avere dei numeri, quanti sono i prodotti che vengono ritirati o richiamati su base annuale? Pochi. Pochi perché i prodotti commercializzati, sia per quanto riguarda i mangimi che per quanto riguarda i tanti, tanti di più prodotti destinati all'alimentazione umana, sono veramente tantissimi e i richiami in proporzione sono veramente pochi. Qui ad esempio il rapporto del RASFF del 2017, cioè pubblicato nell'anno 2018, ma relativo all'anno 2017. Ho preso questo per semplicità, ma se andate a vedere anche quelli degli anni precedenti e degli anni successivi, non vedrete una grossa differenza. Quest'anno, ad esempio, erano stati ritirati circa 3.400 prodotti in Italia, di cui 240, quindi all'incirca meno del 10%, riguardavano i mangimi, considerando che nei mangimi ci va però tutta la categoria, per cui anche i mangimi per i bovini, i mangimi per i cavalli, i mangimi per i maiali e anche naturalmente i mangimi per cani e gatti, quindi prodotti mangimistici, compresi anche le carni crude destinate al cane e al gatto che legalmente sono mangimi, vanno in questa categoria. Possiamo vedere, quindi ipotizziamo che non è specificato, ma ipotizziamo che i mangimi destinati all'alimentazione del cane e del gatto fossero un quarto rispetto al totale, sarebbero stati in un anno 60 richiami di 60 prodotti diversi. Sono tanti, possono sembrare tanti detti così, ma in realtà se andiamo a confrontare con le 560.000 tonnellate di mangimi per cani e gatti, solo per cani e gatti, che sono stati commercializzati in quell'anno, questo dato proviene dal rapporto Assalco di quell'anno, vediamo che 60 prodotti su 560.000 tonnellate sono una quantità irrisoria. Se mettiamo caso ogni prodotto ha interessato una tonnellata di mangime, sono 60 tonnellate su 560.000 tonnellate, cioè circa lo 0,0001%, pochissimi in relazione a tutti gli alimenti commercializzati. La valutazione delle percentuali ci fa vedere come generalizzare un richiamo a un'intera categoria di prodotti non abbia decisamente alcun senso. Sarebbe se no come dire che se lo 0,0001% dei cani morde il proprietario, allora tutti i cani sono pericolosi e tutti i cani sono mordaci. Capite bene che è un parallelismo che non si può assolutamente fare e non si può fare tanto con i cani che mordono quanto con i prodotti mangimistici ritirati, senza contare che poi i piani di controllo vengono comunque aggiornati anno per anno, proprio sulla base di queste segnalazioni qua, cioè il documento delle segnalazioni è fatto un po' per far conoscere ai consumatori, parte che poi non lo legge mai nessuno, ma quello è un altro discorso, i problemi che ci sono stati negli anni precedenti nel nostro paese, un po' anche per adattare i piani di controllo, nel senso che se si vede che un anno ci sono stati troppi richiami, molti più richiami per quanto riguarda la salmonella rispetto agli anni precedenti, verranno intensificati i controlli sulla salmonella. E i piani di controllo nazionale, quelli messi in atto dalle autorità competenti, sono tantissimi. E si va dal piano nazionale di controllo per l'alimentazione animale, che è quello che riguarda direttamente i mangimi, al piano nazionale residui, che si occupa dei residui di farmaci all'interno degli alimenti e dei mangimi, al piano nazionale per il controllo della salmonellosi, che si occupa appunto della salmonella. Proprio in base a quello che succede, i piani vengono modificati. Un esempio, il PNAA, il Piano Nazionale di Controllo degli Alimenti per gli Animali, nel 2015 è stato separato tra tutti i tipi di alimenti e gli alimenti venduti crudi per cane e gatto, perché gli alimenti venduti crudi avrebbero potuto avere un problema di salmonellosi maggiore rispetto magari ai croccantini o agli alimenti umidi. Essendo state separate, i dati sui controlli degli alimenti venduti crudi sono più precisi e quindi ad oggi, che è già diversi anni che lo fanno, sappiamo che la prevalenza della salmonella negli alimenti per cani e gatti è all'incirca la stessa della prevalenza della salmonella nelle carni per le persone. Il Ministero della Salute ha ritenuto che controllare in modo separato fosse più utile per evidenziare eventuali problemi relativi all'alimentazione a crudo per il cane e per il gatto, problemi che però non ci sono stati o comunque non sono stati diversi da quello che si sapeva già per quanto riguarda gli alimenti per gli esseri umani. Pertanto, a conclusione di questo video, sia che lo state guardando per curiosità, che se lo state guardando perché c'è stato un ritiro o un richiamo di prodotti alimentari, ricordate che il ritiro o il richiamo di un prodotto riguarda solo ed esclusivamente quel prodotto lì, anche se quando avviene si tende a parlarne molto, e che non riguarda l'intera categoria dei prodotti. È un problema puntiforme, è un problema momentaneo. Tutto quello che dovete fare è verificare di eventualmente avere quel prodotto voi, fare quello che abbiamo detto precedentemente per farvi restituire i soldi o per farvelo sostituire o semplicemente buttarlo, magari se ne avevate poco, e basta sostanzialmente, senza avere paura dell'azienda che ve lo aveva venduto o addirittura dell'intera categoria dei prodotti, perché come abbiamo visto è una paura completamente ingiustificata. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questo argomento? Mi rendo conto che è un argomento un po' particolare, però quando ci sono grossi ritiri e grossi richiami vengo tartassato, e poi capita spesso che invece alcune persone trovino magari qualcosa che non va nei croccantini, nella carne cruda, nell'alimento umido, negli snack per i loro cani o i loro gatti, e quindi mi chiedono: ma come mi comporto? Cosa devo fare? Spero di aver cercato di rispondere un pochino a tutti e che questo video possa magari tornare utile intanto per conoscenza personale, che è sempre una cosa buona, e poi successivamente anche nel caso in cui capitasse qualcosa, per capire come interpretarlo ed eventualmente come comportarsi. E quindi, vi era mai capitato un prodotto avariato? Come vi siete comportati? Avevate mai letto di un ritiro o di un richiamo di un prodotto? Cosa avete fatto? Dove l'avete letto? L'avete letto sui social? L'avete letto magari su un canale ufficiale? Vi siete spaventati per un problema del genere? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria, una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto, nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.